qual è stato il più grande merito dell'enciclica di Paolo VI nell'epoca in cui fu scritta?
Ma bisogna tener conto che appunto l'enciclica viene scritta negli anni in cui si sta svolgendo il Concilio Vaticano II. E a detta di un grande teologo come Karl Rahner, il Concilio Vaticano II è stato il primo concilio della Chiesa sulla Chiesa, cioè che ha tematizzato la Chiesa. Allora mi pare che il grande merito di questo documento, dell'enciclica di Paolo VI, sia quello di aver messo al centro appunto la Chiesa, l'autocoscienza che la Chiesa ha di se stessa, cioè il fatto di essere anzitutto mistero, di appartenere al disegno salvifico di Dio per l'umanità, per la salvezza di tutti, ma nello stesso tempo anche di mettere in evidenza la sua missione, la sua strutturale missione nel mondo e il desiderio di dialogare con il mondo contemporaneo, un mondo segnato dalla modernità rispetto alla quale nel passato la Chiesa aveva fatto una certa fatica a dialogare. Quindi direi la riflessione della Chiesa su se stessa da un lato e dall'altro il desiderio di dialogare con il mondo contemporaneo sono i due grandi meriti dell'enciclica. E in qualche modo disegnano già due grandi costituzioni del Vaticano II, come la Lumen Gentium da una parte e la Gaudium et Spes dall'altra.
Mi viene da chiederle anche come fu recepita nell'epoca in cui fu scritta, almeno nell'immediato.
Appartiene, potremmo dire, alla recezione anche più ampia che poi segnerà il Concilio Vaticano II. Certamente ci sono elementi di grande novità che si intravedono nella enciclica. Per esempio questo fatto che la missione debba essere svolta secondo il canone del dialogo, perché in qualche modo il modo in cui Dio si rivela all'uomo e parla all'uomo è proprio quello dialogico e questo certamente offriva degli spunti di novità anche rispetto a modi che potevano non sempre essere contrassegnati da questa apertura, da questa simpatia, potremmo dire, no? Della Chiesa con il mondo.
Papa Montini, quindi lei lo ha evidenziato, scrisse questo testo invitando la Chiesa ad approfondire la coscienza di sé. Alla luce di questo documento, l'esperienza del sinodo oggi sta cambiando la Chiesa e in che modo?
A me pare che l'esperienza del sinodo sia e possa essere una forma di maggiore consapevolezza appunto di ciò che la Chiesa è. Quando non si va dietro alle facili retoriche del momento, e cioè in fondo Paolo VI nell'enciclica Ecclesiam Sua metteva in evidenza che la coscienza che la Chiesa ha di se stessa è di essere mistero, cioè di avere a che fare, potremmo dire, con Cristo che invia il suo spirito. In alcuni passaggi mette molto bene in evidenza come ci sia un intimo legame tra Cristo e la sua Chiesa, senza il quale non si comprende che cosa è la Chiesa. Ecco, mi sembra che oggi si tratta di riscoprire tutto questo e di scoprire che questo legame di Cristo con la Chiesa fonda anche i legami tra i diversi soggetti ecclesiali, tra tutti coloro che appartengono alla Chiesa, che sono legami appunto non tanto di simpatia, non tanto di forze l'una opposta all'altra, non tanto soltanto di visioni delle cose differenti, quanto piuttosto legami di fraternità in Cristo, ecco, no? La coscienza che la Chiesa sta prendendo di essere strutturalmente sinodale e la coscienza di mostrare come la fraternità dei cristiani in Cristo si debba poi tradurre nel modo d'essere concreto e nella vita concreta della Chiesa a tutti i livelli. Se non fosse questo, allora penso che sotto il cappello di sinodalità ci si potrebbero mettere cose che non hanno tanto a che fare con la natura stessa della Chiesa.
Ecco, quando ha detto facili retoriche del momento, a cosa si riferiva?
No, penso al fatto che in qualche modo oggi tutti parlano di sinodalità e però dietro la sinodalità a volte si proiettano, potremmo dire, delle realtà che non sempre hanno a che fare con quello che è la sinodalità della Chiesa. Faccio un esempio: in un contesto come quello attuale della civiltà occidentale, in cui siamo tutti un pochino suggestionati dai diritti individuali, molto meno da quelli sociali, ci può essere il pericolo, no, che si faccia passare per sinodalità, come dire, una mentalità che non ha a che vedere con la sinodalità della Chiesa.
Ecco, correggere i difetti dei membri della Chiesa era proprio una delle maggiori preoccupazioni espresse in questa lettera. Quali sono oggi, secondo lei, i più diffusi e resistenti difetti?
Ma mi verrebbe da dire che per certi aspetti sono i difetti di sempre, ecco, no? E nello stesso tempo con una portata oggi singolare, data dal tempo che viviamo. In un commento a un testo del Concilio Vaticano II, quello sulla missione, un altro grande teologo, Yves-Marie Congar, disse che c'è sempre qualcosa di non evangelico da convertire in noi. E mi viene da richiamarlo qui perché, ecco, forse alla radice dei difetti della Chiesa c'è dei membri della Chiesa c'è appunto un processo di conversione che non viene fatto, che non viene a volte compiuto, intrapreso. Se dovessi dire in che cosa questo poi si manifesti soprattutto oggi, mi verrebbe da dire, guardando soprattutto all'Occidente, nel dare per scontata la fede in un tempo in cui la fede non è più scontata, nel non prendere sempre sufficientemente sul serio la necessità di un approfondimento e di una elaborazione spirituale da parte dei credenti. Così come mi verrebbe da dire, guardando ad altri fenomeni, la poca fiducia a volte che c'è nel fatto che lo Spirito di Cristo continua ad abitare questo tempo, continua ad abitare la Chiesa di oggi, e quindi che potremmo dire il tempo attuale non è necessariamente un tempo di decadenza, o se vogliamo anche l'assumere la mentalità del mondo comunicativo di oggi, anche dentro la Chiesa, che è un mondo comunicativo non tanto appunto dialogico, non tanto anche dialettico nel senso della opposizione delle idee, ma quasi a volte della denigrazione degli uni con gli altri. Ecco, mi sembra che talvolta anche questi possono essere dei difetti che possono albergare in alcuni membri della Chiesa, e forse la lezione di Paolo VI può essere una lezione da riattualizzare nell'oggi.
Ottimo. Ecco, ciò che Paolo VI sottolinea a più riprese nell'enciclica circa il rapporto della Chiesa con il mondo è il laboriosissimo impegno, così lo definisce, cui è chiamata la Chiesa stessa a trovare un equilibrio tra il pericolo di smarrimento da una parte nell'adattamento al costume e al pensiero dell'ambiente temporale e dall'altra il rischio di chiudersi in una sorta di confino non dialogante, proprio per timore di confondersi, ecco, in un inutile mimetismo. Insomma, distinzione ma non separazione, c'è scritto nel testo. Cosa significa questo oggi concretamente?
Mi sembra significhi non adattarsi ad una certa mentalità che si sta diffondendo nella cultura contemporanea, secondo cui le identità sono necessariamente delle identità che si oppongono. È vero che ci può essere il fatto che l'assunzione di identità possa portare al conflitto, all'opposizione, all'estraneamento dell'uno con l'altro, però mi chiedo se quando ci troviamo di fronte a fenomeni così non ci troviamo di fronte alla parodia dell'identità vera. L'identità vera è un'identità dialogica per natura sua, ma nello stesso tempo, perché ci sia un dialogo, è necessaria una identità. Ecco, mi sembra che nella Chiesa dobbiamo recuperare questo, cioè abbiamo un'identità che non ci deriva da noi stessi, ma ci deriva dal Vangelo di Cristo, dalla presenza di Cristo in noi, che siamo chiamati a testimoniare nel mondo. Questo non ci oppone al mondo, non ci oppone al resto dell'umanità, anzi ci fa sentire a servizio dell'umanità e strutturalmente in relazione con tutte le donne e gli uomini con cui viviamo, ma appunto non smarrendo l'identità che è data dall'appartenere a Cristo e dal vivere del Vangelo di Cristo.
L'apostolato, scriveva Paolo VI in Ecclesiam Suam, non può transigere con un compromesso ambiguo rispetto ai principi di pensiero e di azione che devono qualificare, scriveva, la nostra professione cristiana. Dove riscontra lei oggi queste ambiguità, ecco, nella Chiesa?
A me pare, più vado avanti a pensare, più mi sembra che ci possa essere questo pericolo, che siamo arrivati con un certo ritardo a dialogare con il tempo moderno. In questo senso, come dicevo, l'enciclica di Paolo VI è davvero un'enciclica pioneristica, un'enciclica che davvero ha fatto un gran bene alla Chiesa del suo tempo, perché la rimette nella carreggiata del dialogo con la modernità, come un tempo con cui la Chiesa deve avere a che fare e dentro cui annunciare il Vangelo. Ma mi sembra che questo ritardo oggi possa risolversi in un sottile, inconsapevole senso di colpa che ci lascia acritici rispetto ad alcune dimensioni della modernità che possono essere antievangeliche. E ci sono tanti aspetti molto belli della modernità ed è interessante quello che dice anche Paolo VI in apertura dell'enciclica, no? E in fondo noi possiamo dialogare con questo mondo anche perché ci sono aspetti che il mondo ha ereditato dallo stesso cristianesimo, magari inconsapevolmente. Ci sono davvero molti aspetti della modernità che sono belli, hanno il sapore e il gusto del Vangelo.
Quali sono, però, eccellenza?
Ma per esempio appunto la cultura dei diritti, il rispetto delle persone, un senso della giustizia più alto, no? La pari dignità di tutte le persone, credo che siano valori che la modernità ci ha riconsegnato, il senso del soggetto, ma che non sono così in fondo estranei alla bellezza, alla verità del Vangelo, il senso della libertà, no? Però ci possono essere appunto anche distorsioni della modernità che la Chiesa deve guardare sempre con discernimento evangelico. No? Penso per esempio al fatto che oggi si dà per scontata che la razionalità sia soltanto la razionalità tecnoscientifica, che in qualche modo riduce il mondo e anche le persone a un funzionalismo che alla fine è soffocante. Ecco.
Mi veniva anche da pensare a queste tendenze sempre più in voga nella società contemporanea di vivere una spiritualità intimista che leghi direttamente il soggetto con delle forme, diciamo, di trascendenza, facendo a meno della Chiesa. In questo senso cosa si sente di dire? Perché insomma mi sembra che anche tanti credenti siamo portati a pensare in questo modo e quindi a fuggire dalle chiese che si dice sono sempre più vuote.
Mi viene da fare due osservazioni. Da un lato bisogna sempre interrogarsi sul contenuto concreto che poi si dà alla ricerca di trascendenza e di spiritualità, in questo senso che nel cristianesimo la nostra trascendenza è essere aperti, potremmo dire, a Cristo, che è il figlio di Dio ma è insieme il nostro fratello. E questo spiega perché, come dire, l'incontro con Dio passa necessariamente nell'incontro del fratello, e spiega anche perché allora potremmo dire incontro con Dio e esperienza di Chiesa non possano essere due cose antitetiche. Quindi la prima cosa che mi verrebbe da dire è che quando pensiamo di poter bypassare la Chiesa per un incontro più immediato con Dio, la grande domanda che ci si dovrebbe fare è qual è il volto di Dio però che ci sembra di dover incontrare, che incontriamo. Dall'altra parte però, e qui sta tutta l'attualità ancora della Ecclesiam Suam, così come del Vaticano II, penso al primo capitolo della Lumen Gentium, dall'altra parte è vero che la Chiesa deve riprendere coscienza sempre di nuovo del fatto che è mistero, cioè che è luogo della presenza di Dio ed è strumento dell'incontro di Cristo con le donne e con gli uomini. E qui c'è davvero da fare sempre un esame di coscienza continuo su quanto le nostre strutture, i nostri modi di realizzare la comunità cristiana, le diocesi, le parrocchie, siano dei modi in cui si sperimenta che ciò che è il cuore, il centro, è l'incontro delle persone con Cristo e l'incontro delle persone tra di loro in Cristo, e quanto invece siano dei luoghi in cui magari si fanno delle cose, ci si aggrega per un bisogno di aggregazione, ma non attorno a quel fulcro che è appunto Cristo. Mi colpisce sempre il fatto che spesso, troppo spesso purtroppo, si possa rivolgere un desiderio di spiritualità fuori e non si percepisce che la Chiesa ha una ricchezza spirituale enorme. Forse l'invito che faceva Paolo VI a riconoscere qual è la coscienza che la Chiesa ha di se stessa, il fatto che essa è mistero, è un invito che dovremmo raccogliere come decisamente attuale per far percepire e per cominciare a percepire noi stessi che il motivo fondamentale per cui siamo nella Chiesa è l'incontro col Signore e l'incontro tra di noi nel Signore.
Ecco, parla della pace anche Montini, che dice deve essere libera e onesta, non può non denunciare come delitto e come rovina la guerra di aggressione, di conquista o di predominio. Una precisazione quanto mai attuale, Eccellenza.
Direi di sì, questo ci dice che potremmo dire con le aggressioni e con la violenza non abbiamo mai finito di fare i conti, ci dice come la ricerca della pace non può non essere anche la ricerca della giustizia, così come ci dice che la ricerca della pace deve trovare anche dei sentieri di riconciliazione e di misericordia una volta che le guerre di tutti i generi creano delle ferite atroci. Mi pare nello stesso tempo che questo messaggio non investa soltanto il macro mondo, ma investa anche i nostri piccoli mondi, i nostri micro mondi, nel senso che alla fine forse è un invito a riconoscere che la guerra parte sempre dal cuore degli uomini e che ci sono rabbie, ostilità, odi che si possono coltivare anche non appartenendo a paesi di guerra. Ogni tanto sono un po' colpito dal fatto che le nostre società, che pure sono delle società che vivono formalmente la pace, però siano albergate, siano abitate da tanti tante forme di sottile o non sottile violenza. Ecco, la ricerca della pace non può essere uno slogan, non può essere soltanto qualcosa che investe il grande mondo, ma è un impegno davvero di tutti coloro che la desiderano davvero.
Il primato di Pietro non vuole costituire supremazia di spirituale orgoglio e di umano dominio, si legge ancora nell'enciclica, ma primato di servizio. Papa Francesco mi sembra ce lo stia dimostrando ogni giorno nel suo pontificato. Come guarda, Eccellenza, le sfide ecumeniche legate anche al tema urgente della pace? Un nodo particolarmente anche questo, no? Attuale.
Sì, è un nodo particolarmente attuale perché mi sembra che la divisione delle chiese sia qualcosa che non aiuti a cogliere che davvero come umanità dobbiamo camminare tutti all'insegna dell'unità e della fraternità. La Chiesa è un segno posto nel mondo di quella comunione, di quella fraternità a cui Dio chiama non soltanto i cristiani ma tutta l'umanità. Delle chiese divise già tra di loro in qualche modo sbiadiscono un po' questo segno. Allora mi pare che il cammino ecumenico sia oggi più che mai un cammino da sentire come vitale e come impellente, proprio se vogliamo che la Chiesa porti il suo contributo necessario evangelico alla unità dell'umanità e alla pace. E da questo punto di vista mi verrebbe da dire che il servizio del primato di Pietro però rimane ancora di più un servizio certo da svolgere non con segno di predominio ma appunto nello spirito del ministero, del servizio come qualcosa di fondamentale, come un punto di riferimento perché davvero l'unità si possa creare, si possa realizzare.